Oggi voglio leggere in Osea, che è subito dopo Daniele, in pratica è questo. Questo pensiero che anche di Dio che ha tramite Osea ha mandato anche ai sacerdoti di dire: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E se siete pronti, leggiamo nel capitolo 4. Dal primo versetto, che dice: ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele. Il Signore ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si rompe ogni limite e si aggiunge sangue a sangue. Per questo il paese sarà in lutto, tutti quelli che lo abitano languiranno, e con loro gli animali della campagna e gli uccelli del cielo, perfino i pesci del mare spariranno. Tuttavia, nessuno contesti e nessuno rimproveri, poiché il tuo popolo è come quelli che litigano con il sacerdote, perciò tu cadrai di giorno e anche il profeta cadrà con te di notte, e io distruggerò tua madre. Scusate. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote, poiché tu hai dimenticato le leggi, la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Più si sono moltiplicati e più hanno peccato contro di me. Io trasformerò la loro gloria in vergogna. Si nutrono dei peccati del mio popolo. Ma, no, scusate del mio. Si nutrono dei peccati del mio popolo. Il loro cuore è avido della sua malvagità. Perciò il sacerdote subirà la stessa sorte del popolo. Io lo punirò per la sua condotta e lo ripagherò delle sue azioni. Mangeranno, ma non saranno saziati. Si prostituiranno, ma non vi moltiplicheranno, perché hanno abbandonato il servizio del Signore. Prostituzione, vino e mosto tolgono il seno. Il mio popolo consulta il suo legno e il suo bastone gli dà il responso, poiché lo spirito della prostituzione la svia, esso si prostituisce allontanandosi da Dio. Qua è molto importante che anche come noi che portiamo la parola, è molto importante la conoscenza che vogliamo dare. Qua anche i sacerdoti di quei tempi si sono lasciati così travolgere da altre nazioni. Si sono pervertiti. Anche loro erano avidi di illeciti guadagni. Tutti coloro che hanno un qualche affare da sbrigare con loro devono attendersi la domanda: cosa mi darai? Anche i sacerdoti in quella volta si sono prostituiti con altri dei, con i pagani, e non hanno dato la conoscenza giusta. Qua vediamo che dice: si nutrono dei peccati del mio popolo e il loro cuore è avido della sua malvagità. Perciò il sacerdote subirà la stessa sorte del popolo. Io lo punirò. È una grande responsabilità anche chi porta avanti una chiesa. È facile lasciarsi anche noi che siamo responsabili, come il popolo deve così camminare, ma più che altro di dare una conoscenza giusta, perché anche qua i sacerdoti davano una conoscenza sbagliata. E questo ha portato a sviare anche il popolo. E voglio dire, ma è una vergogna che tra tutti gli uomini, proprio i governanti che dovrebbero temere Dio e detestare il lucro iniquo, amino gli illeciti guadagni. Noi viviamo proprio anche adesso in questo periodo che tutto è corrotto. Pensiamo di essere cristiani, di essere credenti, ma ci lasciamo corrompere. Tutti siamo soggetti se non stiamo attenti. E che è molto importante che noi anche come conduttori che portiamo la parola di verità, perché anche come oggi è tutto un caos, non si sa più a chi credere, ma come abbiamo oggi anche detto e cantato, è l'unico vero Dio che noi dobbiamo, perché succede molte volte che noi preghiamo, ma cosa preghiamo? È quello che è importante, che dobbiamo pensare bene, che succede nei cristiani. Quando Dio non risponde, ci rivolgiamo a altri dei, altre persone. Può essere anche tra noi, ma dobbiamo, io già tempo fa avevo dato questa parola. La prima persona deve essere Dio che dobbiamo rivolgere la nostra fiducia. Noi siamo abituati a pregare che quelle cose che ci necessitano più che altro in questo mondo. E io voglio leggere su questo, e sempre in Osea 7, prima è allora 7, versetto 1 fino al 3. Quando ho voluto guarire Israele, allora si è scoperta l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria, poiché praticano la falsità. Il ladro entra, i briganti scorazzano fuori. Non dicono in cuor loro che io ricordo tutta la loro malvagità. Ora le loro azioni li circondano, essi sono davanti a me, essi rallegrano i re con la loro malvagità, i principi con le loro menzogne. Poi possiamo leggere sempre nel versetto 8. Efraim si mescola con i popoli. Efraim è una focaccia non rivoltata. Gli stranieri divorano la sua forza e Teli non ci pensa. Capelli bianchi gli appaiono qua e là sul capo e Teli non se ne accorge. L'orgoglio di Israele testimonia contro di lui, ma essi non tornano al Signore, loro Dio, e non lo cercano nonostante tutto questo. Efraim è come una colomba stupida e senza giudizio. Essi invocano l'Egitto e vanno in Assiria. Mentre andranno, io stenderò su di loro la mia rete. Ve li farò cadere come gli uccelli del cielo. Li castigherò come è stato annunziato alla loro comunità. Guai a loro perché si sono sviati da me. Rovina su di loro perché si sono ribellati a me. Io li salverei, ma essi dicono menzogne contro di me. Essi non gridano a me. E il loro cuore. Essi non gridano a me con il loro cuore, ma si lamentano sui loro letti, si radunano ansiosi per il grano, il vino, e si ribellano a me. Io li ho educati. Ho rinvigorito le loro braccia, ma essi tramano del male contro di me. Essi tornano, ma non è a chi è in alto. Sono diventati come un arco falace. I loro capi cadranno per la spada, a motivo della rabbia della loro lingua nel paese d'Egitto. Si faranno beffe di loro. E qui è molto chiaro, Efraim si è mescolato coi popoli pagani. Anche oggi io penso che la maggior parte di chi si ritiene cristiano, che può essere cattolico, che può essere ortodosso o anche così nel protestantesimo, c'è una grande porzione o la maggioranza non è né cristiano oppure la maggioranza è pagana, perché vediamo anche nelle feste, fanno una grande festa, vanno in chiesa e poi entrano nel mondo. Si lasciano prostituirsi dal mondo esterno. Anche il popolo di Israele ha avuto questi alti e bassi. Quando serviva lo pregarono, ma più che altro, come dice qua, essi non gridarono a me con il loro cuore, ma si lamentano sui loro letti, si radunano ansiosi per il grano, il vino. Essi si ribellano a me. Allora era più importante che Dio gli desse il grano, il mangiare e le cose del mondo. Ma anche noi molte volte siamo portati a questo. Vediamo più le cose del mondo. Quando preghiamo a Dio, lo preghiamo non sempre perché ci dà un cuore nuovo, che ci dà uno spirito nuovo, che possiamo crescere nello spirito suo, che possiamo fare fronte al mondo, che non dobbiamo così coinvolgersi nelle cose del mondo. Non è la caduta che è quella che possa essere così, che non si può riparare. Ma Dio dice, tornate a me, con tutto quello che vi faccio vedere, con tutte anche le situazioni che avvengono, tornate a me, pentitevi e arrivate alla piena conoscenza di me, perché io sono il vostro Dio, io sono il vostro Salvatore, io voglio tirarvi fuori da questa così situazione. Perché quando torna dentro il peccato di noi, è il peccato che ci porta sempre di più, è come un vizio, è come un qualcosa che ci tira dentro. Abbiamo i momenti che invochiamo Dio, che lo adoriamo anche, ma se ancora il peccato in noi ci torna a implicarci nel mondo. Oggi anche il denaro è così, che le persone sono avidi i ricchi, sono avidi i poveri, a tutti fa gola, e questo poi comporta a delle situazioni, a delle cose che il mondo ci dà una vita sbagliata, una vita che ci coinvolge tutti. Oggi abbiamo questa situazione, come era in quella volta e anche oggi. Il mondo cambia un momento e poi torna a avere questo vizio, questa natura umana. Perché non si distinguevano dai pagani, secondo la distinzione stabilita da Dio. Efraim si mescola coi popoli, si è unito a loro e si è conformato, quasi mischiandosi con loro, perdendo quindi i suoi marchi distintivi. Dio aveva detto, è un popolo che dimora solo, ma si mescolano con le nazioni e imparano le opere d'esse. E non erano interamente devoti a Dio. Quando dici Efraim è una focaccia non rivoltata, che leggiamo nel versetto 8, Efraim si mescola con i popoli, Efraim è una focaccia non rivoltata, gli stranieri divorano la loro forza e Teli non ci pensa. La focaccia non rivoltata da una parte è bruciata e da un lato è cruda, dall'altro immangiabile. Come avevano già fatto al tempo di Acab, gli israeliti zoppicavano da due lati, tra Dio e Baal. È facile entrare in questo... Dipende la giornata, dipende con chi viviamo, dipende in chi ci affidiamo alla nostra vita. La nostra natura è sempre che emergere, ci porta a avere anche questi momenti di tornare a entrare nel mondo. Questo Dio non è che condanna, perché sa la nostra fragilità. Ma Dio dice spesso, pentitevi, ravvedetevi, tornate a me, ma col cuore, perché il cuore era più, come abbiamo letto, era più per avere gli alimenti, il grano, il vino, e se Dio non gli dava questo, si ribellavano. Non c'è Dio, Dio non pensa a noi. E tornavano nella vita mondana. Questo è anche per noi oggi. Non è che la natura dell'uomo che era in quella volta c'è anche oggi. E questo ci deve fare molto pensare, non di quello che succede, ma quando riconosciamo che siamo né da Dio né da Satana. Ho un momento con Dio e un momento con Satana. E oggi, come ho detto, la maggior parte è più pagana che cristiana. O ha questi momenti, momenti di fede in Dio, devoto, e momenti che ci buttiamo, come dice, zoppicavano da due lati, tra Dio e Baal, dimostrandosi zelanti a volte per uno e a volte per l'altro. È triste vedere tante persone che da un lato si professano religiose e dall'altro sono così incostanti, incoerenti, da sembrare una focaccia non rivoltata, una contraddizione continua, passando sempre da un estremo all'altro. Io non ho come approfondito Osea, però in tutte le sue così momenti che lui seguiva il popolo, questo popolo era sempre così. A momenti, quando Dio lo riprendeva, si sentiva così, anche, non so, ma anche di pentirsi, ma era un pentimento non giusto, non era di cuore, è un pentimento così profano, un momento che non ha avuto di dire veramente: Dio, entra nel mio cuore, Dio, opera in me, abbi questa tua forza in me. Ma questo dipendeva molto anche dalla istruzione che hanno avuto. Non erano istruiti bene. I profeti, i sacerdoti, non tanto i profeti ma i sacerdoti, davano una istruzione sbagliata. E questo è molto importante anche come oggi, con tante religioni che sono, ma anche nel cristianesimo, danno un'istruzione sbagliata. Non c'è solo un Dio unico, un Dio salvatore, unico Gesù come salvatore. Vediamo oggi quante persone si rivolgono a altri dei, ma hanno più bisogno di così di salvare il suo corpo carnale, di essere guariti in un modo così perché qualcosa non va bene. Ma Dio non risponde a questo, anzi, le cose peggiorano. Oggi vediamo il mondo che come va. È per questo che Dio lascia questo caos che c'è, lo abbandona nel caos. Dio ha fatto sempre di tutto perché l'uomo capisca. Ma l'uomo è di collo duro, questo collo che non per momento capisce agli alti e bassi, ma appena che le cose vanno meglio si dimentica di Dio. È una cosa che offende Dio, perché la benevolenza abusata si trasforma nella più grande severità. Perché Dio è benevolo, ha pazienza. ma noi ci abusiamo della tua benevolenza. E anche la pazienza disprezzata si trasforma in furore. Quanta pazienza ha Dio? Noi vediamo, se avete occasione, leggete tutto Osea e vedrete quanta pazienza Dio ha avuto per questo popolo. Quante volte è intervenuto. E chi conosce la forza dell'ira di Dio? Quando Dio mette la sua ira, è forte. Dio non vuole distruggere, ma vuole che noi possiamo confidarsi e fidarsi sempre di Lui. Non andiamo a cercare altri dei, non andiamo a vedere come va il mondo. Anche se la morte è vicina, anche se non riusciamo, non so, siamo alla fine che vediamo tutto nero, tutto buio, ma confidiamoci sempre in Dio. Perché la morte non deve spaventarci. La vita di questo mondo ha alti e bassi, ma la fede deve essere ferma. Perché Dio ci ha tanto amati che ha dato la sua vita per noi. E cosa pretendiamo che ci dia di più? Non pensate che io ho anch'io le mie giornate. Perché qualche volta che leggo e sono certi momenti che non si capisce bene, oppure che ti fa anche pensare. Ma alla fine dobbiamo vedere quelle cose grandi che Dio ha fatto in noi e quelle cose preziose che Dio ci ha dato. Non li vediamo, ma li vedremo. Noi che abbiamo una conoscenza, non dobbiamo così perderla. Tenere a mente. So che sono dei momenti difficili per tante persone. Ma tutto questo caos che succede nella politica, nelle religioni, in tutto, nelle famiglie, di chi è causa? Di Dio? Oggi le persone vogliono vivere, vogliono divertirsi, vogliono vivere anche senza un sacrificio. Penso che ho detto già diverse cose che possono darci nella nostra vita quando siamo così nella difficoltà. Pensiamo di questo, perché in Giovanni dice che dobbiamo tenere presente: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Oggi la persona, specialmente di Gesù Cristo, viene troppo banalizzato. Anche colpa di certe religioni che pensano che non sia l'unico salvatore. Io non voglio così andare a vedere ciò che gli altri predicano o danno la parola, ma c'è un unico Dio e un unico Salvatore. oggi pensano che alla fine tutti saremmo salvati. Ma dobbiamo capire come Satana ha ingannato Adamo. Lui ha sempre la stessa astuzia. Lascia qualcosa di vero e qualcosa mette lui. E noi dobbiamo tenere ferma la nostra fede. E voglio leggere in Prima Corinzi. Nel capitolo 10, ma leggo un po' di più, volevo solo leggere versetti 10 fino al 12, ma merita anche qua leggere che dice: non voglio infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare, per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. E anche noi vogliamo bere questa bevanda spirituale perché beviamo alla roccia spirituale che li seguiva, a questa roccia era Cristo. Noi dobbiamo essere così seguiti da Cristo, che è la roccia. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro, perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo con alcuni di loro, fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 20.000. Non temiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. E il Signore ci ha dato tanti esempi. Tutta la Bibbia è piena di esempi, di cose che ha insegnato, di come ha corretto, di come ha agito Dio. Ma ricordiamoci, se succede qualcosa in noi, dobbiamo anche pensare: Dio corregge il figlio che ama. Non dobbiamo spaventarci, ma dobbiamo pensare. Forse qualcosa è stato in me. Non dobbiamo pensare male, ma mi è venuto questo perché ho sbagliato. Le cose possono avvenire. Può venire una malattia, può venire qualcosa che non va bene. Ma per questo non dobbiamo fermarci, ma dobbiamo sempre rivolgersi a Dio. Domandare, costruiscimi, dammi lo spirito, che posso crescere nello spirito. Con la legge non cresciamo. La legge ci porta più che altro, come si dice, la legge, fatta la legge, è trovato l'inganno. Cerchiamo sempre di scusarci e di trovare una via alternativa alla legge. E questo è molto importante, che noi domandiamo a Dio che ci dia la forza di arrivare fino alla fine. È molto prezioso di quello che Dio ci ha dato e ci ha promesso, e non dobbiamo perderlo. Ma la gioia, la felicità è quando vinciamo. E io auguro a tutti voi, anche adesso che abbiamo la Santa Cena, che possiamo così, come dice tante volte nella parola, di ravvederci, di tornare a Lui, di avere ancora, non la nostra forza, ma la forza che viene da Lui. Grazie a voi, che la Chiesa, Dio la ama, Gesù Cristo l'ha formata, è la Chiesa di Cristo, e noi siamo Suoi coeredi, che Cristo ci vuole portare insieme, tutti noi, davanti al Padre, forti, vincitori, purificati e lavati dal suo sangue.